È un piacere vedervi, la vostra testimonianza è conosciuta qui. Effettivamente da parecchio tempo volevo venire a trovarvi, anche se da 30 anni sto a Mantova, circa 30 anni siamo a Mantova, però la vostra testimonianza è conosciuta in quanto siete fedeli, studiosi della parola di Dio, amanti del Signore. Che cosa si vuole da una chiesa locale più di questo? E fa piacere vedervi. Mi ha detto Alessandro che siete in pochi perché siete in qualche festa, matrimonio, ho capito, ma è sempre un piacere vedere le facce. E quando sono entrato mi sentivo un po' a casa veramente, è ritornare alle origini. Come dice la chiesa di Monfredonia, dove originariamente la mia famiglia proveniamo. È sempre un piacere quindi vedervi. E conoscere chi non conosco, quindi abbiamo la possibilità di avere questa comunione fraterna gli uni con gli altri, perché abbiamo uno stesso padre. E se a volte siamo figli diversi, ma ci dobbiamo conoscere, tanto nella casa abiteremo tutti quanti insieme, abiteremo nella casa celeste. È un'opportunità e una bellezza fare questo, già farlo sulla terra. Quindi, non so quanti di voi hanno fatto un testamento, è un mio lavoro purtroppo. Io ne ho visto così tanti testamenti nella mia vita, di ogni tipo di testamento. Padri che scrivono i figli, figli che scrivono i genitori, quel che non dovrebbe essere, però anche quello vediamo, mogli che scrivono al marito. E in un testamento si scrive in tutto. Mi vengono a chiedere cosa devo scrivere in un testamento per essere valido. Vabbè, oltre alla forma, guarda, scrivi quello che vuoi. L'importante è che ci sono alcuni elementi sostanziali che possono non annullarlo. E ho avuto il piacere di leggere così tanti testamenti nella mia vita. E nei testamenti non sempre sono molto belli. Alcune volte vediamo persone che si liberano e raccontano fatti a livello pubblico, che dopo lo leggiamo a livello pubblico, di situazioni che non si dovrebbero raccontare, ma che si svuotano. Ma vediamo anche i racconti di fatti di donne, mogli, figli, genitori, che con così tanto amore vogliono lasciare la loro ultima testimonianza ai propri figli. E quelle parole rimangono un po' un segno nella vita delle persone, soprattutto negli eredi, soprattutto. Oggi vedremo proprio questo. Nella Bibbia abbiamo tanti testamenti e c'è l'Apostolo Paolo scrive un testamento particolare. Vi ricordate quale? L'ultima lettera. L'ultima lettera scritta dall'Apostolo Paolo intorno agli 66 d.C. era la lettera seconda Timoteo e lo scrive al suo figlio, non fisico, carnale, ma lo scrive al suo figlio spirituale. Cosa scrive? Si vuole lasciare l'ultima testimonianza, si vuole lasciare la possibilità di finché si possa incoraggiare la persona che scrive un testamento. E cosa gli scrive? Immaginiamo che Paolo sta scrivendo questa epistola, noi in una bella hotel, una suite d'hotel. Non sta scrivendo neanche in una bella casa, comoda, ma sta scrivendo in una prigione a Roma, con i suoi soldati uno alla destra e uno alla sinistra, incatenato. Una cella molto, ma molto fredda e umida. E lui sapeva ben presto che era l'ultima opportunità. Era già stato in precedenza incatenato. Aveva una certa libertà di azione, ma questa volta lui aveva capito che non era come l'altra volta. Questa volta doveva incontrare il suo ben amato Dio. Lo vediamo nel capitolo 4, nelle ultime parole, che c'è scritto che lui sapeva che doveva lasciare. Però prima di lasciare aveva bisogno di scrivere delle parole. Cosa avresti scritto al tuo figlio spirituale o al tuo figlio naturale? Prima di tutto avresti cercato di incoraggiarlo. Perché quando conosci una vera persona e quando ti interessi veramente di una persona, cerchi in modo di lasciare l'ultimo segno nella propria vita di questa persona. E lui poteva dire: io sto per essere dato, offerto in libagione, e il tempo della mia dipartenza è vicina. Versetto 6, capitolo 4. Ma prima di lasciarti, caro Timoteo, voglio lasciarti una guida, voglio lasciarti qualcosa di particolare, voglio incoraggiarti, voglio lasciarti un testamento che possa essere utile per te. Perché? Perché io ti conosco, a capitolo 1 ci dice, io ti conosco veramente, so che tu sei un giovane, anche se so che sei fedele alla parola del Signore, anche se conosco la tua testimonianza, conosco che anche i tuoi genitori, o meglio tua mamma e tua nonna, so che sei questo, ma conosco che il problema della tua vita, caro Timoteo, che soffri di scoraggiamento. Non so quanti di voi soffrono di scoraggiamento. Io purtroppo, quando trovo le difficoltà e non guardo a Cristo, viene lo scoraggiamento. E cosa dice l'Apostolo Paolo a Timoteo? Dice che di ravvivare il dono che è in lui. Cioè, sta dicendo di alimentare quel fuoco che si trova nella tua vita. Noi sappiamo benissimo, per alimentare un fuoco non bisogna buttare dell'acqua o lasciare il fuoco abbandonato a se stesso, ma bisogna mettere della legna, della parola nella propria vita, per bisogna alimentare. E lui, l'Apostolo Paolo diceva questo: desidero, caro Timoteo, che tu stia molto, molto attento al pericolo che potresti incontrare. Devi alimentare il dono che hai. E per farlo, cosa bisogna farlo? È come nel fuoco bisogna mettere la legna, così anche nella vita spirituale bisogna esercitarlo. E per farlo questo, so, caro Timoteo, che hai dei problemi. Per cui voglio che stai molto attento al versetto 1 del capitolo, al versetto 8 del capitolo 1, dice: stai attento a non vergognarti dell'Evangelo. E non vergognarti neanche di me, dice l'Apostolo Paolo. Perché la tendenza di noi credenti è quello di, quando una persona non vive, non ha tanto successo, ci vergogniamo. E l'Apostolo Paolo dice: un vero cristiano non deve comportarsi in questo modo. Ma cosa deve fare? Cosa ti aspetteresti che nel testamento di che scrivi? Cerco di stare bene, voglio che tu stia bene, mi raccomando, impegnati, altre cose. Ma l'Apostolo Paolo dice una frase particolare: soffri anche tu con me per l'Evangelo. Al versetto 8: soffri anche tu per me per l'Evangelo. Per questo motivo io soffro anche queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto, dice l'Apostolo Paolo, e sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Versetto 12. Quindi l'Apostolo Paolo cosa gli augura a Timoteo? Lo incoraggia, ma all'altro punto gli dice qualcosa di soffrire per lui. E per soffrire perché doveva difendere l'Evangelo, doveva tenere alto il baluardo della propria vita, l'Evangelo. Quell'Evangelo che lui aveva ricevuto, doveva custodirlo nella propria vita. A questo punto leggiamo una porzione del Testamento e voglio che tutti quanti apriamo le nostre Bibbie in Seconda Timoteo, capitolo 2, e leggeremo i primi 7 versetti. Seconda Timoteo, capitolo 2. Vorrei che qualcuno di voi potesse leggere il secondo Timoteo. Vediamo con una bella voce potente, così facciamo partecipare chiunque.
Tu dunque, figliuol mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, i quali siano capaci di insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si impiccia, non si impaccia delle faccende della vita, e ciò a fin di piacere a colui che l'ha arruolato. Nello stesso modo, se uno lotta come atleta, non è coronato se non ha lottato secondo le leggi. Il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. Considera quello che dico, perché poiché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa.
Amen, grazie fratello. Abbiamo qui tre imperativi. Nella seconda lettera di Timoteo abbiamo 25 imperativi che l'Apostolo Paolo dà a Timoteo. Ma qui, in questi 7 versetti, abbiamo tre imperativi per avere una vita cristiana, non di successo, essenziale, una vera vita cristiana. Il primo imperativo che qui abbiamo nel versetto 1 dice: tu dunque, figlio mio, cosa devi fare? Devi fortificare nel Signore. Un cristiano, per essere un vero cristiano, deve essere un cristiano forte. Satana può impedire di fare che cosa? Non può impedirci di essere credenti, di accettare il Signore Gesù Cristo, ma può impedire di avere, chiedere al Signore di avere quella forza. Abbiamo bisogno di ricevere quella forza che non si trova in noi stessi, non la si può trovare in un supermercato, su un scaffale. Quella forza che si trova in una persona particolare, nel Signore Gesù Cristo. Perché? Perché se ci pensiamo un po', la nostra forza che abbiamo è una forza limitata. Quando noi pensiamo di essere forti, invece siamo deboli. Quando noi siamo deboli, dice la parola del Signore, siamo forti perché siamo forti nel Signore Gesù Cristo. La forza di un credente si ha soltanto quando andiamo direttamente alla fonte. Essere fortificati non dipende da noi. La forza si riceve, è un dono che si riceve da Dio. E per ricevere bisogna andare da Lui. Per essere fortificati bisogna andare dal Signore Gesù Cristo e chiedere a Lui di avere questa forza. Un uomo di Dio disse questo: Cristo ha grazia senza misura in sé, ma non la trattiene per sé. Come un serbatoio riversa nei tubi, così Dio vuole riversare nei tubi della nostra vita, nei canali della nostra vita, abbondantemente la sua forza. Stiamo attenti che il tubo della nostra vita non sia otturato dal peccato, perché crea ostruzione, crea l'opportunità di ricevere questa forza dal Signore Gesù Cristo. proprio l'Apostolo Paolo dice a Timoteo: richiedi la forza del Signore, affidati nella forza del Signore, è importante andare dal Signore. Allora possiamo dire, allora bisogna, Signore, dammi tantissima forza, voglio tanta forza, così posso affrontare qualsiasi tipo di problematica nella mia vita. Purtroppo, il Signore non fa così. Il Signore ci dà la forza non per una settimana o per un mese. Il Signore ci dà giornalmente, forse potremmo dire ogni minuto, la forza che ci serve in quel determinato momento. Né di più né di meno. Perché lo fa? Perché Lui vuole che noi siamo dipendenti da Lui. Se avessimo tanta forza, saremmo tanti Sansone nella nostra vita. Ma il Signore vuole che noi dipendiamo giorno dopo giorno, minuto dopo minuto, da Lui. Forse tu dici, ma in questo modo io sono frustrato, mi sento impotente da dover affrontare certe cose. Forse ti senti sopraffatto da tutto questo. Ma non preoccuparti. Tutti quanti ricordate, forse riconoscete la storia di George Mueller? Benissimo, così non faccio tutta una... George Mueller era un uomo di Dio che per circa 70 anni lavorò in un orfanotrofio. Ma all'età di 70 anni, e uno dice, oh, all'età di 70 anni c'è la pensione, devo andare in pensione. Con il Signore non esiste la pensione, mi dispiace per voi. Purtroppo non esiste la pensione a 70 anni, neanche a 75 anni. Però, ritornando al nostro discorso, George Mueller a 70 anni cosa fa? Lascia l'orfanotrofio, l'offra dell'orfanotrofio, e cosa, per 17 anni fa 300.000 chilometri. Alessandro già sta facendo due o tre conti con il suo laboratorio. Sì, sono sette, fare il giro del mondo sette volte e mezzo. E a quel tempo non esisteva l'aereo. Per fare che cosa? Per predicare l'Evangelo. E lui predicò a circa 1 milione di persone. Non esisteva la radio, non esisteva la televisione. E quanto lui parlò a queste persone, che in circa 42 nazioni, gli viene detto, ma Carlo Müller, a 70 anni, 75, 80, come fai a girare il mondo e predicare l'Evangelo ancora? Qual è il tuo segreto? George Müller dice tre cose. Ogni giorno esamino la mia coscienza davanti a Lui. Ogni giorno cerco di affidarmi a Lui. Ma la cosa importante, dipendo da Lui. Le mie forze sono perché vado da Lui. E per andare da Lui vado alla parola di Dio. E quando vado alla parola di Dio ho del cibo spirituale che mi dà la possibilità di sviluppare tutta la mia struttura spirituale. È questo che chiede il Signore Gesù Cristo. Dobbiamo alimentarci continuamente di quell'olio spirituale e stare attenti di non bruciare lo stoppino. Molto spesso noi come credenti bruciamo lo stoppino della nostra candela. E se si brucia lo stoppino, l'olio non serve più. Dobbiamo invece bruciare l'olio spirituale. Come credenti dobbiamo ringraziare e chiedere al Signore di avere forza da Lui. E questo l'Apostolo Paolo poteva dire a Timoteo: io ringrazio colui che mi ha reso forte in Cristo Gesù. Prima Timoteo 1:12. Per avere una vera vita spirituale, cristiana, bisogna fortificarsi nel Signore. La seconda cosa, cosa bisogna fare nel versetto 2? Le cose che hai ricevuto, le cose che hai udito e ricevuto da me, Paolo. Che cosa aveva ricevuto da Paolo, da Timoteo? Un assegno? No. Aveva ricevuto delle proprietà terriere? No. Ma che cosa aveva ricevuto dall'apostolo Paolo? L'Evangelo. Custodisci il buon deposito dell'Evangelo. Ecco cos'è che l'apostolo Paolo dice a Timoteo. Cos'è l'Evangelo? Quel modello che hai ricevuto da me. Attieniti a quel modello. Noi abbiamo il modello per eccellenza nella nostra vita. E spero che è la guida per la nostra vita. E oltre a fortificarci, lui, l'apostolo Paolo, ci dice: devi le cose che hai udite da me, trasmettili anche agli altri. Non essere avaro. Non essere avaro della parola del Signore. Ci sono tanti ricchi che sono molto, hanno difficoltà nel donare. Ma il Signore ci dice che noi siamo molto, molto ricchi e vuole che ognuno di noi debba donare agli altri quello che abbiamo ricevuto. Che cosa abbiamo ricevuto? La parola del Signore. Abbiamo ricevuto il Signore stesso che abita nelle nostre vite. E quindi dice l'apostolo Paolo, dice affidali a uomini, affidare. Parla di affidare. Cosa significa la propria affidare? È un termine bancario. È come se tu ponessi il tuo investimento in banca e vuoi affidare il tuo investimento. Penso che nessuno di noi getta, quando fa ha dei soldi, li mette nella una piccola cassettina, altre cose, ma vuole tenere, custodire, vuole tenere con cura affinché quei soldi possano creare un minimo profitto. È proprio questo che l'apostolo Paolo dice a Timoteo: ti affido un compito molto importante, quello di dare agli altri la parola del Signore. Affidali a chi? Nel versetto 2 ci sono quattro generazioni di persone. Dice l'apostolo Paolo, c'è l'apostolo Paolo che dà a Timoteo, Timoteo che dà agli altri testimoni, gli altri due ci sono uomini fedeli e altri ancora. E dice l'apostolo Paolo a Timoteo: ti do questo incarico di affidare, ma fallo e basta. Non tentennare, non avere paura di farlo, fallo adesso e non tardarlo, non pensare sì ma lo potrò fare dopo, lo faccio adesso, c'è lui, c'è l'altro, c'è la sorella, c'è chi altri possono farlo. No, è un compito che devi farlo tu e farlo adesso e basta. Ma uomini fedeli, forse cara sorella ti dice: ma sta parlando di uomini, io non ho nessun problema. Tutti i credenti abbiamo l'incarico per l'eccellenza. Andate per tutto il mondo e fate miei discepoli. Matteo. L'apostolo Paolo poteva dire: le cose che hai udite in passato, devi adesso nel presente affidare a una persona, affinché quella persona possa essere un testimone in futuro per gli altri. Vedi che catena che abbiamo? Non si può interrompere, spezzare questa catena. E se si spezza, guai a noi. Guai a noi. E il terzo punto che potremmo dire, non soltanto devi, come cristiano spiritualmente, devi rafforzarti nella grazia del Signore Gesù Cristo e incoraggiarti, devi svolgere anche un compito che di affidare anche agli altri la parola. Ultimo punto, essere disposto a pagare un prezzo. Va bene il primo, va bene fortificarmi, va bene testimoniare agli altri, ma c'è un prezzo per ogni vero cristiano che deve pagare. E l'Apostolo Paolo dice: anche tu, Timoteo, prendi la tua parte di sofferenza. C'è una sofferenza che deve prendere. Soffri anche tu con me per l'Evangelo, abbiamo letto nel versetto 8 del capitolo 1. Ma anche tu, cosa fai? Sopporta l'afflizione. È un'idea che effettivamente nella vita di umanamente parlando, un po' viene rifiutato. Non so quante persone piace che una persona gli dia un bel pizzico a fianco, che la più vicino gli dia un pizzico, subito gli guarda, cosa fai? Perché hai fatto questo? Non ti permettere. Ma qui il Signore sta parlando di soffrire per l'Evangelo. Partecipa alla sofferenza per la crescita spirituale. E per farlo dà tre immagini e tre azioni in questi versetti. Quali sono le tre immagini? La prima immagine che ci dà come un soldato, la seconda parla di un atleta e la terza e ultima immagine, un agricoltore. Iniziamo a vedere velocemente la prima parte, essere un soldato di Cristo. Così si è scritto? Siamo chiamati ad essere un soldato di Cristo? Nella mia Bibbia sta scritto essere un buon soldato di Cristo. Tanti possono essere soldati. Quando facevo il militare, mi hanno chiesto di fare il 2 giugno la parata dei soldati a Roma. Non è un soldato che sta in parata. Un buon soldato è colui che è il più coraggioso fra i coraggiosi. Un buon soldato è colui che è disposto a dare la sua vita per il comandante. Un buon soldato è colui che ubbidisce alla parola che gli viene data. E il nostro comandante qual è? Il Signore Dio. Siamo disposti non a essere un soldato, uno fra i tanti. Siamo disposti a essere un buon soldato di Cristo. Alzarci quando il Signore ci chiama nel cuore della notte e prendere, come faceva all'epoca, un soldato. E dire, io voglio seguire te. Un buon soldato, come diceva l'imperatore Teodoro, è quello che non si mischia nelle faccende della vita. Diceva, c'era una legge, un codice che diceva che il soldato non si doveva immischiare nelle faccende della vita. E qui anche l'Apostolo Paolo utilizza proprio questo esempio, che un buon soldato è colui che è arruolato per il Signore e che non si mischia nelle faccende della vita quotidiana. Non farti attrarre dagli effetti speciali che Satana vuole attirarti. Noi siamo di Cristo. Oltre a essere un soldato significa soffrire. E quindi dà un esempio di una persona che è disposta a soffrire. Ma l'Apostolo Paolo dice, guarda caro Timoteo, tu non devi essere soltanto disposto a soffrire, ma devi essere anche una persona disciplinata, un atleta, una persona disciplinata, una persona che è costante, che ha un obiettivo da raggiungere e per avere quegli obiettivi deve disciplinare quotidianamente la propria vita. Essere disposto a dormire prima degli altri, di mangiare in un certo modo, è disposto anche a dire no quando gli amici dicono ma usciamo stasera, purtroppo no. Un buon atleta, colui che sta attento alle regole della gara, non corre in vano, non tira pugni in aria, come dice l'Apostolo Paolo in Corinzi, ma un buon atleta è colui che è disposto a essere disciplinato per il Signore. Questo ci chiama il nostro Signore, ci chiama a essere disciplinati. Allora mi chiedo, quanto nella vita siamo disciplinati? E per essere quello, quanto tempo ci impieghi alla lettura, alla meditazione, allo studio quotidiano della vita, della parola di Dio? Poi si dice, ma ho tante cose da fare. Quanto tempo ci impieghi alla preghiera con il Signore? L'Apostolo Paolo vuole incoraggiare Timoteo a fare questo. L'Apostolo Paolo oggi vuole incoraggiare ciascuno di noi a essere disciplinati nella vita quotidiana. E quindi sto dicendo, come atleta, come stai correndo? Come stai nella tua vita di atleta spirituale? E ultimo esempio è quello dell'agricoltore. L'agricoltore è un aspetto molto caro nella mia vita, perché i miei suoceri erano agricoltori. In campagna, a differenza del soldato, a differenza dell'atleta, che possono avere forse dei momenti di riposo, ogni tanto dopo una gara si un buon riposo, l'agricoltore in campagna non esiste pause. Finisci di seminare, devi raccogliere. Se non c'è raccolto, c'è da sistemare continuamente. Non puoi dire adesso basta, sono stanco di essere un agricoltore per il Signore. Se no l'erba cattiva è difficile dopo toglierla. E qui ci dà un bellissimo esempio l'Apostolo Paolo. Lavora duramente ed essere il primo, perché se lavori duramente sei il primo a godere di questi frutti, dice l'Apostolo a Timoteo. Caro Timoteo, lavori per il Signore. Cari Timotei, potrei dire, lavorate per il Signore, che ne godrete di questi benefici. Capisco che tante persone dicono, ma può darsi che chi predica si deve impegnare di più a studiare. No, ognuno di noi è impegnato a farlo. Quindi il tuo impegno quale deve essere? Devi ascoltare quei tre imperativi che un cristiano deve avere. Essere forte nella grazia di Cristo, non nella propria forza. Devi impegnarsi a svolgere il compito che gli viene trasmesso e farlo fedelmente. E ultimo, essere disposto a pagare un prezzo, abbracciando una disciplina del soldato, dell'atleta e dell'agricoltore. E il versetto 7 dice proprio questo: considera, cioè percepisci con la tua mente queste cose, perché il Signore ti darà intelligenza, quell'intelligenza che viene dall'alto in ogni cosa. C'è un impegno da parte nostra, ma la vera comprensione, la vera intelligenza è quella che viene esclusivamente da Dio. Cari amici, affidati al Signore. Affidati quotidianamente al Signore. Ogni giorno della tua vita. Allora mi chiedo, con tre domande, stai attingendo le forze del Signore Gesù Cristo? O dove stai attingendo le tue forze? Stai affidando fedelmente il tuo tesoro della parola di Dio a altre persone? E ultimo, sei disposto a soffrire per l'Evangelo come un buon soldato, a essere disciplinato come atleta e a perseverare come un agricoltore? Non devi rispondere a me, caro fratello, cara sorella. Devi rispondere al Signore. È perché ricordiamoci quello che Lui ha fatto, il Signore Gesù Cristo. Fra poco ci avvicineremo ai simboli, al pane e al vino. E Lui ci ha dato l'esempio per eccellenza. Siamo disposti a essere uguali a Lui, simili a Lui? Possa il Signore benedire la sua parola, essere motivo di incoraggiamento e di riflessione per tutta la settimana, affinché possiamo dire, Io voglio adempiere a quei tre imperativi e voglio quel testamento spirituale che l'Apostolo Paolo ha dato a Timoteo sia il mio testamento. Signore, benedica la sua parola. Amen. Amen.